Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. È l'ultima che faremo prima della pausa estiva e in questa conversazione portiamo a compimento il lungo itinerario che abbiamo fatto sul tema dell'empatia. Abbiamo cercato dapprima di spiegare che cos'è l'empatia, poi come ci si educa all'empatia, infine abbiamo tentato di vedere come l'empatia possa essere una dinamica che entra proprio nella modalità di relazione pressoché quotidiana. Infatti abbiamo analizzato dei rapporti che alcuni sono un po' specialistici come il colloquio di counseling, altri invece ci sono molto più familiari come il colloquio formativo che può essere tra insegnante ed alunno, tra formando e formatore, ma anche semplicemente tra genitori e figli. Adesso, per concludere, stiamo vedendo come anche nella relazione con Dio possa essere messa in atto una dinamica empatica. E questo proprio perché il Dio, nella seconda persona della Santissima Trinità, cioè nel Figlio, si è fatto uomo e Dio ha sempre detto che è possibile empatizzare là dove c'è una comunanza di tu pos, e questo tu pos è proprio l'umanità del Figlio che ci permette di empatizzare con Gesù, che è vero uomo, ma è anche vero Dio, e quindi attraverso lui è possibile empatizzare con l'intera Trinità. Dunque, questa seconda, que questo tipo di colloquio, quello della preghiera, abbiamo visto che non è così semplice nei suoi contenuti perché abbiamo utilizzato un linguaggio teologico, molto diverso da quello filosofico, molto diverso da quello più psicologico, però abbiamo proceduto molto lentamente, quindi spero che la cosa sia comunque risultata comprensibile e utile. Ecco, appunto, ripeto, con questa puntata chiudiamo il cerchio sull'empatia. Allora, stavamo parlando proprio della Trinità e in modo particolare di come il grido di Gesù in croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? In realtà non dice soltanto l'abbandono del figlio, ma dice un abbandono vissuto dal padre e un abbandono vissuto anche dallo Spirito Santo. E abbiamo citato non soltanto fonti di teologia cattolica, ma anche fonti di teologia ortodossa, in modo particolare di teologia ortodossa russa. Citavamo infatti Pavel Evdokimov e Sergei Bulgakov. Riprendiamo dunque il discorso. Allora, naturalmente, questo abbandono è lo sfuggire alla coscienza di Gesù del riposarsi su di lui dello Spirito Santo, come fosse una sorta di riduzione a pura potenzialità della sua azione sensibile, come un trattenere la percezione della sua presenza, la quale tuttavia non è soppressa, cioè Gesù non percepisce più la presenza del Padre. Si tratta proprio della kenosi dello Spirito nella sua attività, che l'uomo Dio percepisce come inattuale. Gesù non percepisce più la presenza del Padre, ma questa presenza del Padre sulla terra l'ha percepita nello Spirito Santo. La partecipazione dello Spirito Santo all'abbandono è però paradossalmente evento di comunione e di unità trinitaria. Nel suo farsi espressione per il figlio dell'inaccessibilità del padre, quel suo assumere la modalità della rottura della relazione fra loro due, manifesta in una sorta di rivelazione subcontrario, cioè in maniera contraria, la loro insopprimibile reciprocità d'amore. La separazione, infatti, non significa reciproca indifferenza, bensì amore assoluto, capace della più totale rinuncia, che coincide con il perfetto dono che entrambi compiono. Lo Spirito, Spirito Santo, esprimendo questo loro autotrascendimento, svela così la realtà più profonda dell'abbandono, vissuto da Gesù come la massima vicinanza di Dio, come l'amore più radicale del padre al figlio, in risposta all'amore più radicale di questi al primo. L'abisso di questa reciproca totale donazione di sé, tutta amore, è lo Spirito Santo, l'amore persona, fattosi nell'abbandono, trasparenza fedele dell'intimità eterna dell'amore divino. Nel vertice dell'amore di Gesù si apre dunque la processione dell'amore trinitario, spirato da lui morente sul mondo, su ogni uomo. Quanto accade sulla croce è il temporalizzarsi, storico salvifico, di quell'eterna vicenda di amore assoluto che è in Dio, quale rapporto di radicale essere per l'altro, quindi di quella perfetta comunione divina che si compie in e attraverso la reciproca autotrascendenza, nel dono totale di sé, in quell'unità nella Trinità delle persone. La figura di Gesù abbandonato, fattosi nulla per amore, traduce, commisurandosi su di essa, la figura di un Dio la cui potenza consiste nel fare spazio in sé a un annichilirsi eterno, in quanto amore, perché l'altro sia. Nell'autodedizione del Padre che ab eterno genera il Figlio, facendolo partecipe in modo totale ed essenziale del suo stesso essere divino, vi è la rinuncia assoluta a essere Dio solo per se stesso. La risposta di quest'ultimo al dono della divinità senza limiti non può che essere amore di gratitudine, eterno rendimento di grazie alla sorgente paterna, Eucaristia, rendimento di grazie. Il reciproco donarsi totale si espira nel noi comune dello Spirito, che è pure verità, amore assoluto. Naturalmente il Padre, mentre si esprime donando tutto di sé al Figlio, non si perde come scomparisse nello stesso dono. La vita intratrinitaria si compie in questo perenne trascendersi nella più assoluta e totale immanenza, in questo radicale altruismo delle persone divine, in cui è la loro consistenza ontologica, pura relatività dell'essere rivolti uno all'altro nel dinamismo eterno dell'amore. Esso manifesta la possibilità del farsi altro di Dio nella incarnazione e sulla croce, dove egli, il Figlio di Dio, dà compimento, facendosi carico della situazione umana di sofferenza e di peccato, al suo amore di donazione verso il Padre e verso gli uomini, scaturigine dell'effondersi nell'universo e nella storia dell'uomo, dell'infinita dinamica di amore, dono di sé all'altro e accoglienza in sé dell'altro, in cui è l'essenza e la vita delle persone nella Trinità, affinché questo universo e questa storia siano rinnovati in una condizione di essere, plasmata sull'essere stessi di Dio. Creata a sua immagine, è chiamata a percorrere il cammino della somiglianza, l'adorazione eucaristica si propone per la persona come possibile strumento di conoscenza contemplativa di Dio amore e, nel contempo, quale luogo e tempo in cui la Trinità plasma il suo cuore. Conoscere il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, infatti, significa lasciarsi introdurre nel loro circuito di amore, ma poi, con loro e in loro, volgersi verso i propri fratelli e sorelle, stabilendo relazioni che siano ispirate sempre più a quelle contemplate all'interno della Trinità, cioè di quella empatia che arriva fino alla kenosi, suprema espressione di unità. Questo significa maturare la propria identità in quell'equilibrio che ci fa percepire persone che hanno in sé consistenza, ma per le quali la relazione è elemento costitutivo. Il rapporto di cui si parla è naturalmente quello del reciproco dono, esattamente come tra le tre divine persone. Nulla è più lontano dall'adorazione eucaristica dell'intimismo, di ogni forma di ripiegamento o di isolamento solipsistico. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo, tiriamo ora finalmente qualche conclusione. Riprendendo quanto detto nelle ultime conversazioni, si può sinteticamente affermare che l'amore trinitario vuole comunicarsi in pienezza all'uomo perché questi, con l'intera realtà creata, si è introdotto nell'intimo della sua vita, della sua stessa realtà divina. Gesù, il Dio uomo, nel culmine del compimento di sé qual è l'abbandono, è il vertice di rivelazione del mistero dell'essere di Dio, delle sue inesauste profondità di un amore che è tutto e solo dono, e dell'essere dell'uomo che, partecipando in quanto creato di quello stesso amore, è chiamato a compiersi divinizzandosi nella sua dinamica trinitaria. Tutto raggiunge il proprio compimento, la propria piena realizzazione, nell'atto di un continuo trascendersi, nel possedersi donandosi, in uno stare che è reciproco rivolgersi dell'uno all'altro, dell'uno per l'altro. Come scrive Klaus Emmerle, vescovo, l'ethos trinitario diviene l'ethos della realizzazione cristiana di se stessi e del mondo. A un primo livello, il Dio creatore ex nihilo, che crea dal nulla, si definisce come l'amore che rinuncia a possedersi solo per sé, per darsi al totalmente altro da sé. Questo è come l'esteriorizzarsi della sua più profonda interiorità, che si attua come amore nel dono totale di sé all'altro. Dio è creatore perché è amore. Vi è però un ulteriore livello di non essere dell'amore, inerente alla creazione, nella specifica modalità dell'incarnazione del Figlio. In tale mistero, la natura umana da lui assunta diviene il luogo e lo strumento in cui e per cui egli si compie come individualità interamente relazionale al Padre. Tale processo di unità distinzione che presiede l'intero evento dell'incarnazione raggiunge il suo vertice nel segno di una differenza lacerante tra il Padre e il Figlio. È allora, nell'esperienza dell'abbandono del Padre, che la condizione metafisica ed esistenziale del non essere, fatta propria dal Figlio con l'incarnazione, si unisce senza confondersi alla condizione reale di negatività del male, con il suo carico di peccato e di sofferenza. Poiché però Gesù assume tale reale condizione in quell'atto di abbandono al Padre che egli eternamente compie, che è atto di amore assoluto, il peccato e la sofferenza sono redenti e trasformati, fatti sostanza d'amore del Figlio nell'atto terreno della sua donazione compiuta al Padre e agli uomini. Il negativo del peccato è così ricondotto, per Gesù abbandonato, alla pienezza dell'amore, cosicché quel non essere da cui l'amore è misteriosamente percorso diviene non solo l'archetipo dell'unità nella distinzione tra il creatore e la creazione, ma anche la condizione di possibilità della redenzione di essa. In questa prospettiva la categoria della relazione trova tutta la sua pregnanza quale forma originale dell'essere e, conseguentemente, quale modalità del reale. Si dilata anche la concezione di sostanza e si fa luce sul nucleo centrale del concetto di persona in Dio come relazione sussistente, per dirla con San Tommaso d'Aquino, nell'unica natura divina. Se infatti è la comune natura che determina ciascuna persona divina in quanto Dio, sono le relazioni reciproche che ne significano, insieme alla distinta sussistenza, l'essere proprio e peculiare. Ciascuna persona dice sé non in relazione a sé, ma in relazione all'altra. Questo non essere significa, nell'intimo della vita divina, il mistero della distinzione personale, che di tale vita indica l'incontenibile traboccare e dell'essere di Dio l'assoluta pienezza. Dio è Trinità perché è unità, ma anche Dio è unità perché è Trinità. Se nella vita intima di Dio la differenza personale è infinita, è nell'infinito della differenza che le persone in Dio sono uno. È proprio per e da tale loro distinzione che fluisce il riconvergere dell'una all'altra. Poiché ciascuna persona non è in sé, né appartiene a sé, se non in quanto si dà tutta intera alle altre, non si volge a sé, ma alle altre, si costituisce dinamicamente con le altre in perenne e perfetta unità. Essi, senza confondersi, vivono l'uno nell'altro, inabitandosi, in virtù dell'amore eterno che li fa essere una cosa sola, sì che ciò che originariamente li distingue diviene ciò che eternamente li congiunge. Questo processo relazionale dischiude un momento di estasi da sé che compie ciascuna verso l'altra, traducendo in termini analogici l'atto di rinuncia di una perdita di sé per l'altra. Solo nell'uscire da sé ciascuno trova la possibilità di ritornare a sé, di essere come restituito a se stesso, nell'atto in cui è ricevuto dall'altro. Solo nel perfetto trascendersi ciascuno può realizzare se stesso in pienezza. Non si può qui non pensare all'atto empatico, così come è stato descritto da Edelstein e come è stato ampiamente illustrato nelle conversazioni precedenti. Ognuno è individuo a sé, ma proprio la sua struttura antropologica lo costituisce io di fronte a un altro io, in relazione mai fusionale. Il non essere, inscritto nel profondo della vita trinitaria, quale suo momento costitutivo, concerne non la natura di Dio in quanto tale, ma il libero dinamismo d'amore nei tre. Per esso, l'essere di ciascuno, che non è relativamente all'altro, e per questo è nella sua distinta sussistenza personale, si dischiude con il più profondo non essere per amore. perché l'altro sia un non essere relazionale, quindi che dà a ogni persona divina di essere, essendo tutta con, per, nelle altre, perfetta pericoresi trinitaria, perfe pienezza di unità. Ci fermiamo ora per un secondo intervallo musicale. Riprendiamo. Definendo il senso dell'essere in quanto amore, la penetrazione metafisica del reale si arricchisce di prospettive e di contenuti nuovi. Il cardinal Casper arriva addirittura a sostenere che si opera un cambiamento di valutazione tale da non poterne immaginare uno più grande. Così scrive. Ora, la realtà suprema non è più la sostanza che poggia ed esiste in se stessa, ma ciò che nella elaborazione concettuale aristotelica, accreditata da una perdurante tradizione, risultava essere la realtà più fragile, la relazione, l'essere per gli altri, l'amore che dona e abbandona se stesso. La perfetta identità si lascia come attraversare e vivificare dalla perfetta alterità, per la quale e nella quale si configura come perfetta comunione. Tale è la vita intima dell'essere, un perfetto circolo dialettico, una co-originarietà essenziale di unità-distinzione che costituisce, mentre la rivela, la sua forma specificamente personale, che è la forma trinitaria dell'amore. Il cardinale di Praga, Miloslav Volk, durante la Via Crucis al Colosseo nel 1992, disse che il grido «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» è un grido di angoscia, ma contemporaneamente un grido di amore, grido come di partoriente. Si comprende una simile affermazione soltanto guardando al Gesù Pasquale. Nell'istante in cui il Figlio risorge, infatti, si ha come l'avvento di un nuovo atto creatore che concerne Lui, divinizzato anche nella sua umanità, fatta essa stessa tutta amore, e la creazione intera, da Lui rinnovata perché da Lui redenta, può essa pure essere divinizzata. L'atto del Padre che risuscita il Figlio, generandolo nella sua umanità alla vita che non muore, si rivela, rispetto all'abbandono, come l'altro volto, temporalmente distinto dall'eterno scambio d'amore tra il Padre e il Figlio. In questo dono reciprocamente offerto e accolto, è presenza viva e operante anche lo spirito. Ancor più egli è movente e oggetto di questo dono. È lui infatti che esprime nella misura più alta la fecondità dell'amore del Figlio e del Padre, che elargisce se stesso come libero dono, nel quale si compie il nuovo intervento creativo di Dio. In forza dello spirito infatti, Gesù, interiormente trasformato, condotto alla perfezione anche nella sua umanità, resa essa pure immortale, diviene l'espressione compiuta della piena comunione col Padre, dunque della sua personale identità di figlio. Nel mistero di Gesù abbandonato e risorto si compongono a un livello di inaudita profondità due dimensioni. Egli è a un tempo un individuo tra molti e l'uomo universale, solidale con gli uomini nel divenire più doloroso, ma anche nel compimento più eccelso della loro vocazione, così da poter dire che tutti li contiene. Il dolore assunto nell'amore sfocia nel rinnovamento della natura umana di Gesù. Invasa dalla gloria di Dio e spiritualizzata, essa acquisisce la capacità di attirare tutti gli uomini e accoglierli in se stessa. Essa diviene così l'uomo nuovo, il solo capace di riunire nell'unità del suo corpo tutti i figli di Dio dispersi. Frutto maturo della personale adorazione eucaristica è la carità reciproca, come abbiamo detto prima. Il mistero della discesa di Dio fino all'infima forma creaturale porta dunque a compimento, nel modo più ampio e più profondo, ciò che l'Oriente cristiano ha definito divinizzazione dell'uomo. Se infatti l'Eterno Figlio del Padre ha scavato in sé i tratti più dolorosi dell'essere dell'uomo, egli ha impresso, per la compenetrazione reciproca dell'amore, la sua forma divina nel volto di ogni uomo, anche peccatore. Da allora perciò ogni uomo può trovare la sua identità esemplare nel Dio uomo crocifisso e abbandonato, alla cui immagine è rinviato, per diventare in tutto simile a lui, amore, e trasferirsi con lui in quella dimora che è il seno del Padre, in cui egli, perché prima disceso nella regione peccaminosa della dissomiglianza, è poi esceso, portandovi tutti, e proprio dalla lontananza più estrema. È in questo spazio aperto da Gesù abbandonato all'umanità intera che ha posto anche l'essere altra della natura creata, da lui elevata al punto che, come scrive Sant'Agostino, non avrebbe potuto salire più in alto, come anche la divinità non avrebbe potuto scendere per nostro amore più in basso. Per lui e in lui l'intera creazione è avvolta e inclusa nella sua relazione di amore di figlio al Padre, e può essere pensata come avente parte allo stesso amore trinitario. Spirito dell'intratrinitario donarsi ed essere donato, dell'unità e della distinzione tra le persone divine, la terza persona della Santissima Trinità è colui che porta a compimento anche per gli uomini il darsi eterno di Dio, riconducendoli all'unità con Dio e tra di loro. È lui che attua il reciproco inabitare della Trinità nell'uomo e dell'uomo nella Trinità. L'evento economico in cui, attraverso l'estremo distinguersi delle persone divine, si dischiude l'unità con Dio, cela dunque in se stesso anche l'unitario comporsi dell'umanità tutta con Dio e in Dio. L'inabitazione della Trinità non è però pieno compimento della divinizzazione dell'uomo. Egli infatti è fatto per relazionarsi, non è fatto per relazionarsi solo con Dio, per vivere in lui e di lui soltanto. Vera vocazione di ogni uomo è abitare nella Trinità con tutti gli altri fratelli e sorelle, vivendo con ciascuno di essi relazioni che siano sempre più simili a quelle intratrinitarie, relazioni in cui ci si dona all'altro, ma anche si riceve il dono che l'altro è e fa di se stesso a noi. Per questo motivo, il cammino di formazione della persona, lo strutturarsi della sua identità, è indubbiamente indispensabile, ma è soltanto il primo passo. Si è autenticamente persone solo quando si percepisce la relazione con l'altro, con la maiuscola e con Dio e con la minuscola i fratelli, come assolutamente essenziale per il proprio essere pienamente persona. Dunque, quando ci si apre a vivere relazioni che, nella pienezza della maturità umana e spirituale, possono giungere al medesimo grado di intimità che ciascuno già vive con il Padre e con il Figlio e con lo Spirito Santo. Ecco, e con questo siamo arrivati alla conclusione di questo lungo e faticoso itinerario attraverso il tema dell'empatia in se stessa e declinata. Ecco, è sempre vero quello che abbiamo detto sin dal principio: accostare edit non è accostare delle riflessioni semplici che sfiorano la banalità, vuol dire, come dire, lasciarsi prendere in tutte le proprie capacità intellettuali e spirituali, anche spirituali, come abbiamo visto soprattutto in queste ultime conversazioni in cui si parlava proprio di teologia, si parlava di Trinità, si parlava della nostra relazione con le tre persone della Trinità e come siamo chiamati a vivere relazioni a immagine e somiglianza di quelle intratrinitarie con i nostri fratelli, con le nostre sorelle. Ecco, abbiamo detto che adesso ci prendiamo una piccola pausa per questo periodo estivo. Quando ricominceremo in autunno, affronteremo un nuovo tema che poggerà sempre sugli scritti di Edith. Saranno sicure molto molto più semplici rispetto a quelli che abbiamo affrontato fino ad ora. E in particolare il tema sarà quello della donna. Sono conferenze che Edith ha tenuto nell'arco di una decina d'anni dopo la sua conversione al cattolicesimo e prima del suo ingresso al Carmelo, quindi tra il 1922 e il 1933, conferenze che ha tenuto in giro per l'Europa. Le leggeremo probabilmente non in maniera sistematica, ma come nostro solito sarà una lettura accompagnata da un commento critico. Ecco, con questo ci salutiamo. Vi ricordo che questa nostra ultima conversazione sarà riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name, dove peraltro trovate anche molto altro materiale su Edit. Vi auguro buone vacanze e arrivederci a questo autunno e grazie di cuore.